Il Vangelo di oggi ci dà l'opportunità di porci alcune domande, come per esempio che cos'è la vita e qual è il senso della vita. E quando noi moriremo, esisterà veramente questa vita dopo la morte? E se esiste, potrò io rivedere i miei cari, anche i cari che mi hanno lasciato e sono morti lungo tempo fa? Perché se non li posso vedere e se li ho persi per sempre, che guadagno c'è nel fatto che io possa risorgere in Cristo? E sono domande che molti si pongono, anche cristiani che dovrebbero aver risolto queste domande. Altri semplicemente non credono che esista una vita dopo la morte, e allora tutto cambia. Il senso della vita è da trovarsi al di qua della morte, e bisogna fare in fretta prima che la morte ci colga, altrimenti avremmo vissuto una vita invano, saremmo stati fregati. In effetti, a giudicare dalla bramosia e dall'attaccamento di molti, anche cristiani ferventi, ai beni materiali, si direbbe che neanche loro credono alla vita eterna, e se dicono di crederci, vivono come se tutto il senso della vita stesse piuttosto nell'accumulo dei beni mondani. Il Vangelo di oggi ci parla di risurrezione. Come oggi, molti, anche tra i battezzati, non credono più alla risurrezione, alla vita dopo la morte. Così era il tempo di Gesù. Così era per i cosiddetti sadducei, una particolare categoria di persone, autorità nel tempo di Gesù, che credevano sì in Dio, ma non credevano che ci sarebbe stata una vita dopo la morte. Per contestualizzare questo incontro che Gesù fa con i sadducei, ricordiamo che il Vangelo di Luca ci ha narrato il ministero di Gesù come un lungo viaggio dalla provincia lontana della Galilea verso la città santa Gerusalemme, dove Gesù sarebbe andato incontro al suo destino. E l'ultima tappa che la liturgia di quest'anno ci racconta, prima dell'arrivo di Gesù a Gerusalemme, è quella di Gerico, un paesino vicino a Gerusalemme, dove Gesù aveva incontrato Zaccheo. Adesso questo viaggio è terminato. Gesù si trova a Gerusalemme e qui incontra l'aristocrazia della città. Questa aristocrazia porta un nome, i Sadducei. I Sadducei non credono alla vita eterna. Gesù oggi ci viene incontro per liberarci dal pericolo di un tale modo di pensare e per dirci la verità sul destino della nostra esistenza. Abbiamo detto che i Sadducei costituivano questo particolare potente gruppo dell'aristocrazia sacerdotale esistente al tempo di Gesù. Il fatto che non credono alla risurrezione è espressione di una loro cultura particolare. La loro visione della vita è profondamente materialista, giacché non contemplano la possibilità della vita dopo la morte, il tutto si consuma al di qua. E allora l'accumulo di beni mondani era considerata come una benedizione impartita loro da Dio. I Sadducei erano ricchi e potenti. Esserlo significava per loro tutto, giacché il senso della vita sta per loro solo al di qua della morte. Dopo non c'è più nulla. I sadducei temono l'influenza che Gesù ha sul popolo e vogliono spezzarlo, vogliono trarlo in inganno perché la gente scopra Gesù in quanto un menzognero, un istigatore, un venditore di false speranze. I sadducei saranno delusi nella loro aspettativa. Si presentano a Gesù, fanno l'esempio di una situazione che poteva capitare secondo la legge di Mosè. Una vedova a cui è morto il marito e a cui sono morti tutti gli altri mariti e tutti i mariti erano stati fratelli fra di loro. È solo un esempio. A loro questo esempio serve per mettere Gesù in difficoltà. E perché fanno questo esempio? Perché al tempo di Gesù la legge di Mosè stabiliva che se una moglie rimaneva vedova prima di aver avuto una discendenza da suo marito, il fratello del marito, cioè il cognato, aveva il compito di prenderla in casa come sposa e dare alla donna una discendenza. Così facendo il fratello dava una discendenza al fratello morto. Il figlio maschio avrebbe portato il nome del marito defunto e così si perpetuava il nome di famiglia. E l'uomo perpetuava se stesso attraverso la sua discendenza. Per i sadducei che non credono nella risurrezione, una legge del genere era fondamentale. L'orgoglio di avere qui, sulla terra, una discendenza che perpetui il proprio nome equivale nella loro visione a non morire mai, non essere mai dimenticati, trasmettere la propria vita, i propri beni, l'onore del proprio nome alla discendenza. E questo riassumeva un po' il senso della vita dei sadducei. Così, nell'esempio da loro portato, vi è una sorta di conflitto di competenze. La moglie vedova era stata presa dal fratello del marito, come stabiliva la legge, ma anche il fratello del marito era morto. Quindi era morto il marito, era morto il fratello del marito che era il cognato. Allora il terzo fratello la prende in casa sua e muore anche lui. E così una lista di tutti questi fratelli che avevano a loro volta preso in casa loro la vedova e che dovevano dare una discendenza al primo marito della moglie, sono tutti morti. Ora, se esistesse la risurrezione, secondo la legge di Mosè, una donna dovrebbe essere la moglie e moglie di tutti i fratelli, perché tutti i fratelli l'avevano avuta come moglie sulla terra. Gesù scavalca questa trappola e fa in modo che a caderci siano loro stessi. Loro hanno applicato alla vita eterna immagini e regole di questo mondo. Il materialismo in cui vivono, loro lo applicano alla vita dopo la morte e trasportano in cielo tutti i loro privilegi, le aspettative sul loro onore, tutto fondato su quello che Papa Francesco ha chiamato la mondanità spirituale. Ma la risurrezione non ha nulla a che fare con queste sciocchezze. Per loro valgono le parole della Vergine Maria nel Magnificat. Dio confonde i superbi nei pensieri del loro cuore. Gli argomenti di cui i sadducei si servono per confondere Gesù sono gli stessi con cui essi stessi saranno confusi e cadranno. Gesù non ha bisogno neanche di attaccarli per confonderli, né assumere un atteggiamento difensivo. Saranno i loro stessi pensieri a contorcersi attorno a loro fino a far emergere lo stato di morte spirituale che regna nella loro anima. E Gesù annuncia invece che, ammesso che uno sia degno di risorgere a vita eterna in Dio, la vita non sarà la semplice riproduzione all'infinito di questa vita che abbiamo avuto sulla terra. Gli uomini saranno elevati nel loro stato di perfezione al rango di angeli. Non avranno più bisogno di sposarsi, perché la vita sarà pienamente compiuta in Dio. Detto così, sembra che quasi abbiamo da perdere dalla risurrezione. Che vita sarà quella in cui potrei trovarmi nella situazione di non riconoscere più mio padre o mia madre o mia sorella o i miei figli? Se divento come un angelo, allora tutti vagheremo in paradiso senza più riconoscerci a vicenda. La lieta notizia di quanto Gesù rivela ai Sadducei porta una verità che salva anche da questa paura. Gesù non ha detto che chi risorge in Dio non riconoscerà più i propri cari, come se potesse accadere che in paradiso veramente ci si incontri con il proprio figlio e non lo si riconoscerebbe. Non c'è nulla nelle parole di Gesù che lasci intendere che quanto è venuto dall'amore di Dio in questa vita ci sarà strappato per sempre nell'altra. Per cui abbiamo tutto il diritto di credere che in Dio non solo riconosceremo i nostri cari, ma la nostra relazione con loro sarà perfetta, non più segnata dai limiti umani e dalla fragilità che portavamo in questo mondo. Ma la lieta notizia di Gesù va oltre. La risurrezione non è semplicemente la ricreazione della vita così com'era in questo mondo, solo che adesso questa vita non finirà più, né sarà semplicemente il ritrovarsi con i propri cari. La vita, la risurrezione, è soprattutto e prima di ogni altra cosa approdare nell'oceano dell'amore infinito di Dio e vivere il resto dell'eternità godendo della visione beatifica del suo volto d'amore. Pertanto, la vera domanda non è che vita sarebbe questa se non potrò riconoscere più i miei cari, ma piuttosto la domanda dovrebbe essere che vita sarebbe questa se, dopo aver creduto in Dio e seguito suo Figlio e invocato lo Spirito Santo, alla fine di tutto io non potessi contemplare il volto del mio Dio. Dopo averlo cercato per tutta la durata della mia esistenza terrena, invocato e sofferto per la sua apparente mancanza, che senso avrebbe non poterlo conoscere mai perché non c'è la risurrezione e mai più poter sperare di vedere il suo volto? Così noi non solo guadagniamo la comunione con i nostri cari defunti, ma la guadagniamo in un rapporto che non sarà più umano, ma sarà divino. Con loro sarà un rapporto divino, perfetto. E così Gesù sconvolge la nostra vita irrompendo con la lieta notizia della salvezza. In Lui, in Cristo, chiunque muore risorgerà a vita eterna, e questa vita eterna non può essere né immaginata né descritta con esempi umani. Tutto quello che potremo dire sulla vita da risorti, tutto quello che potremo fantasticare, sarà solo ridicolo davanti alla verità di ciò che la vita eterna in Dio sarà realmente. Dio ci ha creati per la vita, non per la morte, per la gioia, non per la tristezza e la solitudine. E ciò che saremo in Lui oltrepasserà ogni nostra immaginazione, perché la potenza dell'amore di Dio è infinita, e infinita sarà la sua capacità di sorprenderci. Il Dio di Gesù è il Dio dei vivi. Il Dio che ai vivi comunica la sua vita, una vita capace di superare la barriera ultima della morte. Un Dio che permette ai vivi di vivere per sempre. Questo è quello che noi chiamiamo vita eterna. Alla fine Gesù conclude: perché tutti vivono per Lui. La vita viene grazie all'amore del Padre. Non c'è da aspettare una risurrezione futura. La risurrezione non sarà un'altra vita rispetto a quella terrena, ma un innalzamento del livello della nostra vita, che sarà spogliata di tutto ciò che è corruttibile. Questo è ciò che chiamiamo risurrezione. Essere cristiani e non avere gli occhi incendiati da questa speranza si risolve inevitabilmente in un fallimento esistenziale. La nostra vita sarà stata solo una barzelletta su noi stessi. Anche chi non crede ha bisogno di aprire il cuore al fatto che dentro di sé vi è una spinta irrefrenabile verso qualcosa che è più grande di lui. Anche chi non crede, da qualche parte nella sua profonda coscienza, cerca qualcosa che gli somigli, anche se gli può dare un altro nome, cerca Dio e magari gli dà un altro nome. Chi non apre il cuore al mistero di Dio non può contemplare cosa sia la risurrezione. La risurrezione è il senso definitivo della nostra esistenza. Parliamo della risurrezione in Cristo, perché c'è anche la risurrezione alla dannazione. La vita continuerà anche per coloro che vivranno nella dannazione eterna. Chi vive l'esistenza senza lasciarsi avvolgere dalla spinta verso il trascendente, verso ciò che supera l'uomo e la sua stessa intelligenza, chi resta chiuso nelle sue certezze acquisite, finisce per non essere capace di sentire il canto dello Spirito che rallegra la vita e la illumina con la presenza di Dio, ed è destinato a vivere ripiegato sul mondo, su ciò che può toccare e possedere. Ma un giorno tutto questo finirà. La vita si impoverisce e l'anima si inaridisce come un fiore trapiantato nella sabbia del deserto. Il fiore si consumerà bruciato sull'istante, dalle radici in su, per la temperatura rovente della sabbia. La fede nella risurrezione è ciò che tiene in piedi la nostra vita, la vita del mondo, la vita della Chiesa. È ciò che dà la spinta propulsiva ai cristiani di guardare oltre i loro orizzonti individuali e umani. La vita trova il suo senso vero nell'amore, e l'amore attrae ogni cuore verso Dio, il quale Dio è amore. Allo stesso tempo, la fede nella risurrezione genera un cuore solidale, desideroso di abbracciare l'umanità e il mondo, trasmettendo questa vita eterna che già possediamo in questo mondo a chiunque incontriamo. Il bene del prossimo, di ogni uomo e del mondo, diventano oggetto della nostra preoccupazione e dell'attenzione di chiunque crede. Infatti, secondo la nostra fede, nessuno è nato per essere ed esistere nella solitudine, e nessuno risorgerà a vita nuova senza Cristo. Così, allo stesso modo in cui abbiamo bisogno di Cristo per risorgere, abbiamo bisogno del prossimo. Nessuno risorge da solo per i propri meriti o le proprie virtù. Si risorge in Cristo, si risorge con il prossimo, nella comunione con Lui, nell'aver promosso la sua risurrezione e nell'ansia di trasformare il mondo in cui viviamo in un anticipo della vita eterna a cui aneliamo.